vi convertite, vi credete al Vangelo, sappiamo che in concreto vuol dire, mentre stiamo guardando la televisione o così stiamo mangiando, dobbiamo girarsi verso Gesù. Convertirsi vuol dire girarsi verso di Lui, perché il Vangelo, noi sappiamo, è un uomo. Girarsi verso di Lui e fidarsi. In questo senso il racconto che noi stiamo facendo delle mosse di Gesù, dei gesti, delle parole di Gesù, è un tentativo in qualche maniera di concretizzare questa conversione, no? Questo conoscere, questo guardare, questo andare vicino a Gesù. E quindi non interromperemo il nostro racconto, faremo il nostro itinerario di Quaresima non su un tema particolare, ma lo faremo proprio continuando il racconto per arrivare poi fino alla passione, alla morte, alla settimana appunto santa della Pasqua. E quest'oggi vorrei fermarmi su un aspetto particolare, ve lo presento così, dopo credo ci capiamo, no? Il rapporto di Gesù con l'andare in chiesa. Perché vi dico così? Perché se voi andate a leggere il Vangelo vi risulterà una cosa strana, non è che trovate molte volte Gesù in chiesa. Cioè, uno si aspetterebbe che Gesù lo trovi lì sempre, all'altare, così, no? È lui che continua a pensare al Padre, è lì così. E invece i Vangeli ci fanno vedere Gesù piuttosto, il più delle volte, ce lo fanno vedere per strada, nelle case, a pranzo, con amici o con personaggi che lo invitano, dove poi litiga frequentemente, perché una delle cose, una delle situazioni in cui i Vangeli ce lo presentano più di frequente sono proprio le discussioni. Oppure lo si presenta in questi incontri con gente di ogni tipo, soprattutto con tanta povera gente, con dei malati, con degli handicappati, con degli esclusi. Oppure lo si trova che sta insegnando a un gruppo di discepoli, sta facendo catechismo, sta facendo scuola, no? Oppure lo si trova a pregare, ma quando si trova a pregare, quasi mai in chiesa. Lo si trova o sul monte, di notte, sulla barca, no? In un luogo ritirato. Guardate che sta roba qui è già una piccola cosa che fa pensare, Cioè, in qualche maniera, i Vangeli non ci presentano Gesù come tanto un uomo della religione. Ci presentano un uomo che nelle situazioni umane vede il regno di Dio. Le due cose non sono opposte, però sono due realtà diverse. Questo non vuol dire appunto che Gesù faccia una polemica esplicita con gli aspetti religiosi della vita e neanche con i luoghi religiosi. Per esempio, ve ne cito due, la sinagoga. Sapete che in tutti i paesi c'era la sinagoga e tutte le domeniche, per loro il sabato, tutti i sabati, nella sinagoga si leggeva la scrittura. E la sinagoga è stata per Gesù fin da bambino a Nazareth, quando andava coi genitori e quando poi andava da solo, ma poi sempre, anche nella sua missione in Galilea, è sempre stato un riferimento irrinunciabile per Gesù. Tutti i sabati andava in sinagoga, lì si leggevano le scritture e si discuteva per interpretare la parola di Dio, per tirar fuori, come stiamo cercando di fare noi, no? Per tirar fuori dalle scritture la parola di Dio. E proprio nella sinagoga Gesù ha fatto delle cose che hanno fatto scoppiare la sua novità. Mi ricordo la predica al suo paese a Nazareth, dove ha dovuto scappare, no? Quando leggendo Isaia dice oggi il Vangelo annunciato ai poveri. O vi ricordo nella sinagoga di Cafarno, dopo il Vangelo di Giovanni, dopo tutta la moltiplicazione dei pani, il discorso sul pane di vita, che è lui, la parola di Dio che scende dal cielo e che bisogna mangiare per avere la vita, no? Avviene nella sinagoga. Eppure il Tempio, anche se era più lontano, perché sapete, il Tempio, non è che tutti i paesi in Giudea avevano la Chiesa, il Tempio era unico ed era a Gerusalemme. E però anche il Tempio per Gesù era un riferimento importante della sua fede. Il pellegrinaggio al Tempio, cui era stato abituato fin da ragazzo, aveva imparato anche lui a riconoscere nel Tempio questo simbolo forte della tenda di Dio tra gli uomini, della presenza di Dio nel suo popolo. Anche se, attenti, adesso vi dico alcune cose che magari uno può pensarla diversamente, però a me sta roba qui, frequentando i Vangeli, la percepisco, hai capito? Proprio col Tempio Gesù ha sempre avuto dei problemi, diciamo fin da ragazzo. Avete presente l'unico episodio che i Vangeli raccontano di Gesù adolescente nel pellegrinaggio al Tempio, lo smarrimento al Tempio, che noi preghiamo nel quarto mistero del Rosario, la disputa di Gesù tra i dottori del Tempio. Avete presente moltissimi quadri, no? Dove c'è questo bambino che si alza in mezzo ai dottori del Tempio e discute. Cosa vuol dire? È come se un nostro adolescente entrasse qui adesso e si mettesse a discutere con me e con voi, contestando certe cose, eh? La disputa vuol dire che Gesù aveva qualcosa da dire sulla religione e sulla teologia del Tempio, i dottori del Tempio. Vedi, quando la Madonna gli dice, poi il papà gli dice, ma cosa hai fatto? Lui dice, dovevo discutere qualcosa su Dio, capito, del Padre mio. Perché quella gente lì lo presentano in una maniera che, insomma, adesso io traduco così, ma provate a leggere il Vangelo con un po' di libertà, vedrete che queste cose escono. E poi quando a 30 anni Gesù decide di partire da Nazaret per andare a cercare la sua strada, come mai non va a Gerusalemme? Come mai non va lì, al Tempio, dove c'è la teologia ortodossa, dove ci sono i preti, dove ci sono i teologi più bravi? Invece non va a Gerusalemme, ma va dietro quei movimenti profetici battisti che si muovono attorno al Giordano nel deserto, dove non ci aspettava molto dal Tempio, ci aspettava l'avvento del regno di Dio, dicendo i preti lì attorno al Tempio non si accorgono che sta arrivando il regno di Dio. Ha fatto quella scelta lì. E poi quando ha cominciato il suo ministero, non è partito appunto dalla Giudea e da Gerusalemme, ma è andato nella Galilea delle genti. Potremmo tradurre alla larga, appunto, in qualche maniera, da Gerusalemme e dal Tempio. E quando alla fine del suo ministero sale a Gerusalemme per l'ultima volta, è per lo scontro finale. Lo scontro finale, il processo, lo vedremo, che viene fatto a Gesù per condannarlo a morte, avviene sulla legge, cioè sull'interpretazione delle scritture, e avviene sul ruolo del Tempio. Lui ha detto che il Tempio non serve più, ha detto distruggete il Tempio perché nasce una nuova religione, capito? Allora, cos'era il Tempio ai tempi di Gesù? Bisogna capire sta roba qui, sennò non capiamo. È mai venuto in mente a voi, per esempio, il discorso di dire ma perché hanno ammazzato Gesù che era così bravo? No? Ci ha salvato con la croce, ma quelli là mica l'hanno ammazzato perché così poi noi potessimo avere la devozione al crocifisso, no? Quelli lì l'hanno ammazzato perché andava eliminato. Gesù ci ha salvato in un atto di contestazione alla religione. E quindi la croce di Gesù è una maniera di indicarci una via di Dio che è molto nuova, che è molto polemica. E allora, i motivi per cui Gesù è stato ucciso vanno pensati seriamente per capire che cos'è la croce di Gesù e per capire cosa vuol dire che ci salva con la croce. e per capire cosa vuol dire che bisogna seguire il crocifisso. Cioè, ste robe qui bisogna pensarle realmente, umanamente, non bisogna appunto trasfigurarle nell'immaginetta. Se no strumentalizziamo la croce alle nostre devozioni, no? Allora, cos'era il Tempio ai tempi di Gesù? Sapete che il Tempio era stato concepito da Davide. Davide era così, no? Per custodire l'arca, attorno alla quale Davide si è messo a ballare, no? Per custodire quest'arca bisognava costruire una casetta. Però Davide dice, ma cosa costruiamo per l'arca dell'alleanza, per la presenza di Dio tra noi? Guarda i palazzi che abbiamo noi e cosa gli costruiamo? Una tenda? No, costruiamo un tempio, concepito da Davide, poi costruito da Salomone, dal grande Salomone, come una delle meraviglie del mondo. Era stato distrutto da Nabucodonosor, dai babilonesi, la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, la deportazione, e poi ripresa la costruzione, però umile, perché non avevano più le risorse, non c'era più Salomone, non c'era più neanche la nazione. Ricostruito al ritorno dal Tempio, era stato ripreso in grande proprio 20 anni prima che nascesse Gesù, da Erode il Grande. Beh, si parlava addirittura di 11.000 operai, immaginati, no? E in 10 anni il grosso del lavoro era stato fatto, quindi 10 anni prima che nascesse Gesù, il Tempio di Erode il Grande, altra meraviglia, no? Era praticamente, sostanzialmente finito. E tuttavia era rimasto sempre una fabbrica mai finita, come il Duomo di Milano. Per cui quando Gesù da ragazzo, ma anche dopo, quando va al Tempio di Gerusalemme, c'erano ancora delle impalcature, c'erano sempre dei lavori, era una cosa mai finita, no? Questo grande monumento, che poi vi descrivo un momento perché è interessante, dal punto di vista simbolico era il centro di tutta la vita religiosa, culturale, politica del giudaismo, perché il giudaismo appunto è una nazione religiosa, no? Era il luogo che simbolizzava la presenza di Dio nel popolo e il luogo dove ci si incontrava con Dio. Per questo il fedele giudeo doveva salire al Tempio in pellegrinaggio, almeno ogni anno. Pellegrinaggio come simbolo della vita, andare all'incontro di Dio. E quindi tutti i salmi delle ascensioni si saliva pregando. Alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto. È uno dei canti del pellegrino che parte, no? Signore è il mio custode, no? Bisognava andare al Tempio come il simbolo dell'esodo, del viaggio della vita, offrire a Dio i sacrifici prescritti dalla legge, quindi se si era poveri le colombe, oppure la pecora, oppure l'agnello, appunto, no? E quindi c'era tutta questa attività dei sacrifici di sangue, non possiamo fermarci, ma e poi portare la decima. E quando si arrivava al Tempio si capiva come era fatto il mondo. Quando Dio viene sulla terra, la sua casa dà ordine al mondo. È una trascrizione, uno specchio fedele della società del tempo. E guarda com'era concepita. Al centro il santo dei santi, il santissimo, il vuoto. La dimora di Dio, uno spazio vuoto. Perché Dio appunto... E non si può nominare, non si può raffigurare, bisogna lasciargli lo spazio vuoto, dove una volta all'anno entra solo il gran sacerdote per il rito della grande espiazione. Quindi al centro Dio. Poi il santo, che è il portico dei sacerdoti, gli uomini presi e consacrati a Dio. Terzo, il portico di Israele, riservato agli israeliti puri, maschi, uomini, e che non si sono contaminati con i pagani. Poi il portico delle donne e infine i gentili, i pagani. Guardate che è forte sta roba, è un sistema religioso che identifica e separa. Quando Paolo dirà, ma con Cristo non c'è più giudeo pagano, non c'è più uomo donna, non c'è più neanche il sacerdozio di per sé, perché appunto nel cattolicesimo non c'è il sacerdozio, c'è il ministero che è un'altra cosa, cioè non c'è il sacro che separa qualcuno dagli altri, c'è qualcuno che serve altri. Ma noi avete visto che tutte ste robe poi le abbiamo un po' recuperate come cristiani, ma la rivoluzione cristiana è evidente in questo. Ora, questo centro simbolico che definisce e separa è anche il centro di un'importantissima attività economica. Grazie alle folle dei pellegrini, la quantità dei sacrifici, degli animali che si comprano, si ammazzano, si distribuisce la carne nei mercati, parte ai preti, parte nei mercati, il giro di offerte, tant'è che gli studiosi dicono il sistema economico giudaico aveva al suo centro l'industria del Tempio. Il Tempio che impiegava poi migliaia di persone, evidente, oltre al mercato, eccetera. La zona del Tempio in certe feste era una fiera, una grande fiera, un grande mercato, con mercanti di vitelli, di pecore, di colombe, i cambiavalute, appunto le bancarelle di ogni tipo. Per cui uno, quando studia una roba così, dice la religione era al centro anche delle finanze, delle tasse, del sistema bancario, del tribunale giudiziario, perché c'era appunto il Sinedrio al Tempio, che aveva il compito dei tribunali. E tutto questo per garantire anche la scala sociale. Diciamo in termini un po' banalotti, andava a vantaggio della classe dominante e a sfruttamento della povera gente. Cioè, invece di essere, come dirà Gesù citando il profeta, luogo di comunione, casa di preghiera per tutti i popoli, cioè questo dovrebbe essere la casa di Dio, no? La casa dove chiunque entra in qualche maniera è accolto. Chiunque entra si trova a casa, questo è il sacro autentico, no? Invece di essere casa di preghiera per tutte le nazioni, era diventato il luogo più evidente della separazione, dello sfruttamento, della violenza simbolica sugli animali, appunto, no? Capite la rivoluzione cristiana che mette invece sul tavolo un pane incruento, con un unico pane spezzato si sfama la folla e ne avanzarono 7 ceste. Cioè la rivoluzione cristiana è lì da vedere anche nel simbolo, che non è cruento, non scorre sangue, non si ammazza per glorificare Dio, ma si condivide, no? Allora, se il Tempio era pressappoco sta roba qui, è chiaro cos'è che Gesù non sopporta. Lui condivide la critica che i profeti hanno fatto a un culto ipocrita che maschera, sfruttando l'idea del sacro, maschera in realtà l'ingiustizia e lo sfruttamento. Vi cito solo un passo di un profeta, ne conosciamo tanti, no? Michea, che prediceva la fine del Tempio di Salomone, del primo Tempio, diceva così: «Udite capi della casa di Giacobbe, governanti della casa di Israele, che aborrite la giustizia e storcete quanto è retto. Udite, voi che costruite Sion sul sangue e Gerusalemme sul sopruso». Ricordate, dice, la giustizia io voglio, il sostegno ai poveri io voglio, questo è il vero culto, no? I suoi capi, dice Michea, giudicano in vista dei regali. I suoi sacerdoti insegnano per lucro e i suoi profeti danno oracoli per denaro e osano far questo appoggiandosi sul Signore, dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi? Dio non è con noi. L'abbiamo sentita sta roba qui anche nel Novecento, no? Dio con noi. A noi, sempre chiude Michea, non ci coglierà alcun male. Perciò per causa vostra, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Ci saranno gli alberi qui, non più chiesa, ci saranno alberi perché non siete degni di usare Dio così. Si comincia a capire perché Gesù è stato ucciso. Si capisce perché il ministero pubblico di Gesù è finito con questo scontro che si chiama l'incidente del Tempio, che conosciamo bene perché poi i quadri, la scacciata dal Tempio, no? Gli artisti l'hanno dipinto, no, ma noi queste cose qui non ci pensiamo neanche più, non entrano neanche più nei nostri discorsi. Abbiamo trasformato Gesù in un'immaginetta, hai capito? Dunque guarda Marco come descrive la cosa, l'ultimo gesto di Gesù a Gerusalemme. Quando arrivarono a Gerusalemme, Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio perché portavano i sacchi, perché portavano gli animali da lì a là, non gli fregava che fosse chiesa, si facevano gli affari, capito, no? E diceva, non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Beh, è chiaro che quando Gesù ha fatto sto gesto, lo sapeva, era una provocazione, era un gesto di profanazione, di messa in discussione di tutto quel sistema religioso. Diciamo pure una morte annunciata. Difatti, da quel momento, subito, si mette in moto una cospirazione contro di lui perché bisogna farla finita. I Vangeli sono chiari. E Gesù a quel momento, siccome i sinottici sono chiari su questo, questa scena avviene alcuni mesi prima, mentre poi noi la collochiamo nei giorni della Passione. In realtà questo è avvenuto alcuni mesi prima e Gesù deve scappare, scappa da Gerusalemme, dalla Giudea in cui appunto non può stare perché lo catturerebbero subito, ma anche su in Galilea lo inseguono. E se leggete i Vangeli vedete che Gesù scappa, lo si vede braccato, vivere nella clandestinità sull'altra riva del lago, nella regione di Tiro di Sidone, nella Decapoli, al di là del Giordano. E alla fine decide però, in qualche maniera i Vangeli lo dicono, no? La vita la offro, non me la tolgono, decide di consegnarsi in pratica, di non sfuggire ai suoi avversari, perché dice non conviene che un profeta muoia fuori di Gerusalemme, bisogna che il suo gesto avvenga lì, dove Dio, loro dicono, abita, lui farà vedere come fa a abitare Dio tra gli uomini, lì deve morire, a Gerusalemme. Anche se loro l'ammazzeranno nella stazione ecologica, nel monte dei rifiuti. Gesù viene ucciso fuori dalle mura di Gerusalemme, capito? Tra i dannati, tra i rifiuti, tra i maledetti di Dio, non nella città. Guardate che sono cose forti. Il crocifisso è un escluso dalla città. È stato rifiutato dalla città degli uomini, ha inventato una nuova città tra gli uomini. E stando ai Vangeli dobbiamo finire, ma capite che inizierebbe adesso il discorso sui cristiani, no? Stando ai Vangeli, nel momento della sua morte, ovviamente simbolicamente, ma è tutta una teologia del Tempio, no? Il velo del Tempio si squarciò in due, cioè il Tempio è crollato. Dio ha abbandonato per sempre il suo santuario, non è più lì Dio, non è più lì, secondo i Vangeli, non è più lì nel vecchio Tempio, ma è nella persona di Gesù, distruggete questo Tempio in tre giorni, io lo riedificherò. Parlava del Tempio del suo corpo, questa è la rivoluzione cristiana, Dio non abita nelle chiese, abita nell'uomo, in quell'uomo, ma appunto nell'uomo che si fa uomo per essere fraterno, quindi abita nella fraternità, abita nei legami tra gli uomini. Questa è la Chiesa. E questo è il regno di Dio che la Chiesa visibilizza. Una fraternità nel nome di colui che ci fa fraterni. Questa è la testimonianza cristiana, no? E quando Giovanni sta pensando al testo di Ezechiele, no? Quel bellissimo testo di Ezechiele che ha le visioni, vede l'acqua che esce dal Tempio, dalle quattro direzioni del Tempio e va a irrigare la pianura e sorge la vita, no? L'acqua che esce dal Tempio è feconda, è la creazione, esce da Dio, no? Giovanni, pensando a sta roba qui, vede l'acqua e il sangue uscire dal costato ferito e aperto del Cristo crocifisso. Uscì sangue ed acqua. Lì è il nuovo Tempio. Sapete, poi i cristiani dicono il battesimo e l'Eucaristia, che sono i sacramenti che fanno la Chiesa, che ci fanno cristiani, no? Ma è l'acqua che esce dal Tempio di Dio, che è il corpo di Cristo. E cosa vuol dire fare corpo di Cristo per essere Chiesa? E ai cristiani che nascono da quel costato aperto resterà di decidere il loro rapporto con il Tempio e con la religione. Cioè questo carattere singolare della religione cristiana, che non è di per sé una religione, vedete? È la rivelazione della presenza di Dio nell'uomo, non è una religione, in qualche maniera, come si dice, costruita di fronte, a parte, è un umanesimo, è una maniera di essere uomini come Gesù, dietro Gesù. Questa è la religione cristiana, questo carattere singolare della religione cristiana. Pensate l'attualità che avrebbe il recupero di questo Vangelo cristiano, perché noi veniamo invece da un cristianesimo che si è trascritto come una religione al centro della società e ci pare che stia crollando tutto perché non è più la religione del campanile che governa la società, ci pare che il cristianesimo stia... Invece questa è una grossa possibilità di riprendere in mano il Vangelo. Di ritornare come cristiani a dire a questi nostri amici di questa società che il Vangelo è capace anche in questo momento della storia di suscitare uomini fedeli al sogno che Dio ha sull'uomo.